Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Avremo una lunga pagina sui dazi, ci sono varie posizioni molto preoccupate, anche poco fa del presidente di Confindustria Orsini, da quello la Casa Bianca e Trump hanno confermato dazi del 25% al Canada, a Messico, 10% alla Cina, ma soprattutto noi parliamo della parte europea, 25% di dazi. Ora, a chi volesse chiedere ma su quali merci, non c'è ancora nessuna conferma su questo, nel senso che nei giorni scorsi sono circolate ipotesi soprattutto su automotive e su farmaceutici, ma non abbiamo avuto conferma che i dazi saranno solo su questi e non su altre categorie. Anche qui varie stime sull'impatto economico che potranno avere sull'Europa, una stima, diciamo, se ho ben visto, di Nomura dice uno 0,2-0,3% di PIL in meno con dazi al 10%, ma anche qui le stime sono tutte così aleatorie, perché non sai ancora su che cosa andranno a collocarsi questi dazi, su quali prodotti. Certo è, e lo dico, continuo a dirlo, che immaginare, adesso, per carità, potrebbero essere anche dazi diversi per i vari paesi. Però lì bisogna capire se questi dazi vengono messi per un elemento politico o per un elemento economico. Perché lo dico? Perché se vengono messi per un elemento politico, allora puoi immaginare che alcuni paesi ritenuti più amici ne abbiano meno. Ma se l'obiettivo, che è quello che Trump annuncia, è di carattere economico, ha detto l'Europa è stata creata contro di noi e quant'altro, beh, insomma, allora lì i paesi, lo ripetevamo anche ieri, più esposti sono Germania e Italia, su sostanzialmente 155 miliardi di saldo di attivo commerciale europeo nei confronti degli Stati Uniti nell'interscambio di merci, di beni, nel senso che noi esportiamo come Europa 502 miliardi, abbiamo, questo è il dato del 2023, ne abbiamo importati 346, c'è un attivo, o meglio un deficit commerciale americano di 155 miliardi. Di questo deficit L'80% riguarda, è causato, tra virgolette, riguarda le merci prodotte in Germania o in Italia, fermo restando che poi quelle prodotte in Germania spesso hanno componentistica italiana, pensiamo all'automotive. E allora la Germania da sola fa 86 miliardi di avanzo commerciale, l'Italia 42. Non ci vuole un genio per capire che si è all'80% dell'avanzo commerciale. Poi c'è l'Irlanda che ha 29 miliardi di avanzo commerciale, la Svezia 10, attenzione, i Paesi Bassi hanno un disavanzo commerciale, cioè importano più merci degli Stati Uniti di quanto esportano, di 35 miliardi, la Spagna di 5 miliardi e mezzo, la Francia è invariata. Cosa voglio dire? Voglio dire che alcuni paesi sono assolutamente o addirittura in deficit con gli Stati Uniti o in pareggio. Due paesi hanno Germania, Italia e Irlanda, ma i volumi più grossi sono in Germania e Italia, esportano molto più di quanto non importino. Questo vale per le merci. Attenzione, perché però se l'analisi venisse fatta correttamente, ma abbiamo capito che Trump ormai ne ha fatto un cavallo di battaglia, dovrebbe inserire anche lo scambio commerciale di servizi, perché allora lì invece gli Stati Uniti esportano molto più di quanto non importino, c'è un avanzo per gli Stati Uniti di 104 miliardi. Allora, se tu mettessi assieme tutto l'interscambio beni e servizi tra Europa e Stati Uniti, vi sarebbe ancora un avanzo commerciale europeo, quindi maggiore esportazione rispetto alle importazioni, ma di soli 50 miliardi, non di 155 miliardi. però non mi sembra che questo distinguo venga colto dall'amministrazione Trump. Poi, per quello che riguarda invece altri temi che affronteremo, c'è questa classifica che era stata anticipata da sole 24 ore sull'andamento della sanità in Italia a livello distrettuale sulle regioni. Si è infuriato il presidente della Lombardia, Fontana, perché la Lombardia è scesa all'undicesimo posto in una fascia molto mediana come punteggio, 80 punti, dopo l'Umbria, dopo il Friuli, dopo le Marche, Bolzano e quant'altro. Il Veneto è al primo posto con 96 punti, segue la Toscana, il Piemonte, l'Emilia Romagna, Liguria, e poi Trento, Marche, dicevo, Bolzano, Friuli, Umbria, Lombardia, accanto al Molise, dodicesimo. Ultima la Valle d'Aosta, penultima la Calabria, Sicilia, terz'ultima, Abruzzo quart'ultimo e Basilicata quint'ultima. Il Lazio è basso, quindicesimo posto, ma si è arrabbiato soprattutto il presidente della regione Lombardia, perché la Lombardia ha perso molti posti. Poi se vai a vedere altri dati ti accorgi che ci sono vari elementi che da questo punto di vista intanto ieri ricordavamo che il Niguarda è, secondo la classifica di, se non ricordo male, di Newsweek, il primo ospedale italiano, e il secondo era i Gemelli a Roma, però vado a memoria adesso, sul Niguarda sono sicuro. Comunque ha detto il governatore, il presidente della regione Lombardia Fontana, ha detto un termine insomma un po' volgare, puttana. Comunque, sono cose inaccettabili, i parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci, sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, insomma, l'ha presa molto molto male. Il Ministero della Salute ha detto, se posso usare un termine giuridico, ha detto Fontana, sono tutte puttanate, mi dispiace per il francesismo. Il Ministero della Salute ha replicato subito spiegando che non formula classifiche ma pubblica periodicamente, in ottemperanza normativa vigente, i dati relativi alla corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Come funzionano queste pagelle? Le mette a punto il Ministero della Salute e ripeto, quest'anno il Veneto è al top e la Calabria è in fondo, in realtà con la Valle d'Aosta. Ogni regione per essere promossa deve superare l'asticella dei 60 punti su 100, la Lombardia li supera, e invece altre regioni, quelle che citavo, no, sono anche il Lazio è di poco sotto i 60 punti su 100. Non sono classifiche vere e proprie, ma sono i risultati elaborati dal Ministero della Salute attraverso un nuovo sistema di garanzia NSG che va a monitorare la qualità e la quantità dei livelli essenziali di assistenza. Ci sono 24 indicatori core cosiddetti, tra cui per esempio la percentuale di copertura delle vaccinazioni dei bambini, il tasso dei pazienti assistiti a domicilio, il tasso degli over 65 operati entro 48 ore dopo una frattura al femore e via così. E tra l'altro questo appunto fotografa una sanità al sud, ahimè, lo sappiamo, non eccellente sotto il livello di sufficienza. Se vai a vedere poi alcuni indicatori, la prevenzione, la Lombardia invece è messa meglio, al quarto posto, Trento e Veneto in testa. Se vai a vedere per esempio l'elemento ospedaliero, quindi la reazione ospedaliera, anche qui la Lombardia è al settimo posto, però sempre dietro Veneto e Emilia Romagna. Non ho capito il motivo di tutta questa arrabbiatura. Il ministero ha detto comunque che ci sono solo 13 le regioni che hanno la sufficienza, e la Campania, mi chiedete, la Campania prende la sufficienza di poco, ma è a 72 punti, non neanche di poco, la sufficienza è a 60, a 72 punti è tredicesima, sto guardando la classifica, e ne parleremo perché il Sole 24 Ore aveva anticipato la notizia. E infine, tra i temi che toccheremo, c'è anche il tema dell'auto, perché ci sono vari elementi. Da un lato, ieri abbiamo commentato i dati molto brutti di Stellantis, con meno 12% le consegne nel 2024, meno 70% l'utile a 5,2 miliardi. I conti sono andati male soprattutto in America, meno 27% dei ricavi, il margine operativo è crollato dal 15,4 al 4,2%, gli sconti sono arrivati tardi negli Stati Uniti. Poi ci sono alcuni marchi che vanno meglio di altri. E in tutto questo, sullo sfondo, c'è il tema dei dazi del 25% sulle importazioni, soprattutto per chi produce in Messico e in Canada. Questo nel giorno in cui sono state anche annunciate, per esempio, la grande panda in Europa da John Elkann, è stato annunciato anche l'avvio dei lavori, diciamo, per quello che riguarda Mirafiori, proprio sulla panda ibrida. E adesso tra l'altro, da questo punto di vista, la Fiat 500 elettrica di Mirafiori ha scontato la crisi dell'autobatteria. Adesso sono iniziati i lavori quello che riguarda la 500 ibrida. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, il tema dei dazi riguarda anche oggi la borsa, abbiamo detto ieri. Dunque, vedo alcuni messaggi, vabbè, non me ne può fregare di meno di alcune critiche, ma dicevo, ci sono alcune reazioni in borsa che hanno a che fare con quello che stiamo dicendo, perché ieri ricordavamo che le borse avevano raggiunto a Milano il record dal 2007. Un po' di correzione ci sta, anche perché io mi sono permesso di dire, per carità, c'è molta liquidità in giro, ma i fondamentali economici, se hanno ancora un senso, non prevedono un'Europa in tutta sta crescita. Quest'anno noi faremo lo 0,5, 0,6 se siamo bravi, ed è grazie al PNRR. Quindi. Però oggi iniziano ad esserci un po' di vendite generalizzate. Allora, qui capire quanto è vero e quanto è un pretesto è sempre molto difficile, o una scusa è sempre molto difficile. Il tema qual è il Trump che ha confermato i dazi, quello di cui parleremo. Però, ripeto, siccome non c'è ancora un impatto concreto, a me sembra più un pretesto o comunque una notizia per andare a vendere. È vero che dovrebbero scattare a breve, perché quelli su Messico e Canada entreranno in vigore il 4 marzo, e anche quelli del 10% sui prodotti cinesi. Quelli europei dovrebbero scattare il 2 aprile, però, ripeto, la lista della spesa ancora non c'è. Comunque, meno 1,53% Milano, meno 1% Francoforte, Parigi perde lo 0,50, meglio Londra più 0,30, Standard & Poor's invece in America più 0,30, Nasdaq meno 0,20, Dow Jones più 1%, euro su dollaro è sceso da 1,05 di ieri a 1,04. Tra i titoli, beh, da un lato c'è il caso Ferrari. Ieri a mercati chiusi Exor ha annunciato che cederà il 4% in suo controllo di Ferrari, visti anche gli altri livelli. Il titolo, o meglio il mercato, non l'ha preso bene, perché il titolo perde adesso il 7,90%. Molto male Prismian, perché i risultati di Prismian, che abbiamo anche ricordato, sono stati accolti molto. Diciamo, oggi ci sono due risultati importanti, Prismian da un lato e Eni. Dicevo, i risultati di Prismian, l'ex Pirelli Cavi, ha visto un utile comunque balzare del 37,8% a 729 milioni. Dividendo è a 0,8 euro. non ho capito che cosa non sia piaciuto così tanto. Gli analisti dicono i risultati sono contrastanti, i ricavi nel quarto trimestre non sono in anticipo, il punto debole è sono le indicazioni sul 2025, inferiore del 4% verso le attese, i margini sono deboli. Insomma, fatto sta che si è andati a vendere anche di brutto, meno 11%. Poi c'è Stellantis, di cui parleremo, meno 5,20%, ST Microelectronics meno 3,80%, Campari di nuovo sotto pressione, meno 2% come Fineco. Buzzi perde l'1,40%, Eni l'1,33%. Eni a me sembrano più realizzi, perché i conti annunciati oggi da Descalzi mi sembrano assolutamente buoni. L'utile rettificato è a 5,2 miliardi, l'utile netto del 2024 è a 2,6 miliardi. Per Plenitude ha detto Eni, siamo pronti a cedere fino al 30%. Nella strategia da qua al 2028 viene accelerata la transizione energetica e prevede investimenti Eni di 7 miliardi all'anno fino al 2028. Proprio anche per questo la capacità installata da rinnovabili nel 2024 da Plenitude chiaramente è aumentata del 37% a 4,1 gigawatt. Definisce i progressi eccellenti l'amministratore delegato Descalzi. E poi il gas russo, gli è stato chiesto, ha detto Descalzi, non so quando perché la situazione è molto tesa, ma non so se in futuro cambierà qualcosa sul gas russo, ma il mercato è il mercato e se qualcuno è assente viene sostituito, è quello che è avvenuto col gas russo. Chi va bene se parliamo di conti? Beh, va molto bene Pirelli, più 5,2% dopo i conti 2024, ricavi a 6,7 miliardi più 2%, e insomma l'utile netto è cresciuto dell'1% a 500 milioni di euro. Il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha spiegato che stanno valutando un piano per ridurre l'impatto dei dazi annunciati da Trump. Stiamo valutando concreti investimenti negli Stati Uniti per aumentare lì la capacità produttiva, possiamo far leva sulla nostra leadership nella tecnologia e nell'innovazione e nei pneumatici connessi. Il titolo comunque sale bene, più dicevo 5-12%, poi c'è Leonardo più 3,90%, Tenaris più 1,90%, Saipem più 1,90%, A2A più 1,70%, Popolare di Sondrio più 1,30%. Gli altri mercati, allora petrolio oggi in rialzo, ma siamo sempre a $69 il barile, il WTI e 73 il Brent. Vuol dire che il petrolio sta oscillando più 1,3, meno 0,8, ma insomma siamo sempre lì. In calo i prezzi medi alla pompa, quindi ieri self service benzina 1,823 euro, gasolio 1,730 euro. Nuova fiammata invece del gas ad Amsterdam, più 9%, siamo a €45, un anno fa eravamo a 31. E quindi a casa mia siamo un 50% in più. E il prezzo dell'elettricità al PUN si mantiene a un livello più o meno simile, 130, cioè anche qui un 50% in più di un anno fa, 132 euro a megawattora contro 85 euro un anno fa. Qualche dato dagli Stati Uniti, il PIL è stato confermato più 2,3% nel quarto trimestre, in linea con le attese. I sussidi di disoccupazione sono aumentati più delle attese e l'inflazione, diciamo, quella preferita dalla Federal Reserve come indicatore, si chiama Personal Consumption Expenditures, perché è quella che va a vedere meglio i consumi personali, insomma è cresciuta del 2,7%, più del previsto. C'è qualche segnale, ieri abbiamo visto un dato molto deludente negli Stati Uniti sulla vendita di nuove case, adesso i sussidi salgono più delle attese, l'inflazione sta salendo, andrà monitorata con attenzione perché molti economisti prevedono che se Trump andrà avanti con i dazi e li applicherà, questo porterà una spinta inflattiva, almeno nel breve, perché tu puoi anche annunciare di andare a produrre negli Stati Uniti, ma non è che l'impianto lo crei in un mese o in due mesi. Se puoi produrre lì, penso a tutto il settore agroalimentare, che è difficile andare a produrre un vino italiano negli Stati Uniti, voglio dire, esiste anche per il settore agroalimentare una denominazione d'origine. Infatti col diretto è molto preoccupato, visto che teme un danno di 2 miliardi di euro alle esportazioni italiane. Nel frattempo c'è, segnalo che Macron ha invitato il cancelliere futuro tedesco Friedrich Merz a Parigi, e la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, scrive che Merz e Macron hanno dato via una nuova era in cui tutti devono chiedersi che cosa possono fare per il loro paese e per l'Europa. E vuol dire che l'Europa ha risposto ieri agli Stati Uniti dicendo: noi per l'America siamo una grandissima opportunità, ma comunque risponderemo ai dazi. L'idea che a Trump è proprio un'idea in cui l'Europa, e quindi immagino anche l'euro, siano stati, ma l'ha detto, costituiti per danneggiare l'America. E qui torna un vecchio tema: c'è una parte dell'establishment americano, non necessariamente repubblicano, anche, che ha sempre visto con estrema preoccupazione la creazione di un'Europa più forte. È ovvio, per gli Stati Uniti è meglio dialogare singolarmente con l'Italia e con i singoli stati che non con il primo mercato mondiale, che è, piace o non piace, è ancora il mercato europeo. Dunque, interessante, visto che spesso ci occupiamo di turismo, di over tourism, di non gestione dei flussi turistici, centri storici non solo in Italia, pensate a quello che è successo a Barcellona, a Parigi, che stanno diventando impossibili per i residenti perché mancano poi gli esercizi commerciali, stanno diventando impossibili per i prezzi che raggiungono gli affitti, stanno diventando impossibili per gli studenti, cioè vengono abitati solo dai turisti. Io ho sempre detto: benissimo il turismo, prima di tutto però vengono i diritti dei residenti, se non, a meno che non decidiamo che li spopoliamo e basta i centri storici. Non esiste un diritto a vedere Barcellona, un diritto a vedere Venezia o un diritto a vedere Roma. Esiste la possibilità, compatibilmente con le esigenze dei residenti. Esiste il diritto del residente che paga le tasse locali, rifiuti e quant'altro, ad avere, diciamo, una città vivibile. Questo è l'unico diritto che vedo. Poi, allora, perché lo dico? Perché dopo mesi negoziati, il paese che è più avanti, o meglio la regione che è più avanti, è la Catalogna. Barcellona ha già detto che bloccherà tutti i nuovi Airbnb. Comunque, la Catalogna ha chiuso un accordo per aumentare la tassa turistica, che potrà essere raddoppiata rispetto all'attuale e potrà arrivare a un massimo di 15 euro al giorno per persona. Per fare che cosa di questa tassa turistica? Il 25% sarà destinato alle politiche per la casa. E ha detto è un'imposta che non pagano gli albergatori, ma pagano i turisti. E poi ancora il portavoce della David Seed ha detto la Catalogna ha un record di visitatori di introiti. Una persona che viene a Barcellona e paga fra i 300 e i 400 euro per una notte in hotel può pagare perfettamente 7 euro in più a notte. E a Barcellona c'è già una tassa giornaliera di 7 euro e mezzo per gli alberghi. Negli alberghi di categoria superiore potrà essere portato a un massimo di 15 euro. È interessante che loro distinguono anche tra la categoria alberghiera, quindi immagino siano esclusi i bed and breakfast veri, non gli Airbnb. Però lo dico ai nostri amministratori, penso a Venezia, Firenze, Roma. Venezia per esempio aumenterà il ticket d'ingresso. Sarebbe importante il ticket d'ingresso che paga solo chi non risiede in una struttura alberghiera, perché lì c'è già la tassa di soggiorno. Dicevo, sarebbe importante che poi il comune decidesse, e anche altri comuni, di dire: bene, parte di questi soldi li destiniamo per le politiche sulla casa, che vogliono dire incentivi per esempio per gli studenti e anche per i residenti. È Stando in Europa, tra Europa e Italia, c'è un molto timore sul futuro dell'industria siderurgica europea. Ne abbiamo parlato anche col presidente Ferracciai Gozzi qualche settimana fa. L'Europa rischia di perdere 150.000 posti di lavoro entro il 2030. L'Italia e gli altri paesi chiedono un piano d'urgenza sull'acciaio. È stato la siderurgia europea che garantisce 310.000 posti di lavoro diretti, 2.200.000 posti indiretti, ha un fatturato di 130 miliardi di euro e deve fronteggiare sfide cruciali. C'è un testo sottoscritto dai ministri di Belgio, Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Romania e Slovacchia e si chiede che la via cosiddetta integrata, che produce l'acciaio a partire dagli altiforni e pesa per la metà, se dovesse scomparire, questo, cioè se andasse solo alle forni elettrici, questo porterebbe a 150.000 posti di lavoro scomparsi, e soprattutto in Germania, Italia, Francia, Spagna e Ungheria. E chiedono un piano d'urgenza sull'acciaio e poi la revisione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM per industrie energivore, a partire proprio dalla siderurgia. Ma su questo vorrei essere un po' più andare più nel profondo. Allora facciamo così: c'è il meteo e la pubblicità e poi andiamo a un piccolo approfondimento anche sul futuro dell'industria siderurgica e poi partiamo con gli altri temi.
Tempo in diretta. Nelle prossime ore ultimi rovesci tra Puglia e fascia ionica, asciutto altrove ma con molte nuvole in arrivo da ovest. Nella mattinata di domani minime in leggero calo, cielo nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte del paese, con qualche piovasco più probabile tra Liguria ed Alta Toscana. Dal pomeriggio molte nubi ovunque ma poche piogge, al più isolate e confinate tra Liguria, Toscana, Umbria e Nord-Est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Focus Economia.
Ancora un approfondimento sull'acciaio, perché sapete, ne abbiamo parlato, c'è il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per le industrie energivore. Insomma, c'è il rischio, che cosa? Che se va benissimo, l'Italia tra l'altro è all'avanguardia, è al primo posto, penso in Europa, già l'80% del nostro acciaio è green, anche perché noi veniamo da una storia di forni elettrici, perché ci mancava la materia prima per gli altoforni, quindi usavamo il rottame, la spiego male, per fare, e adesso tutti vanno verso il forno elettrico. Ok, però il problema è non essere inondati anche qui, come sempre, di acciaio prodotto rispettando nulla dal punto di vista delle emissioni di altri paesi, perché o facciamo finta che l'anidride carbonica si fermi tra le Alpi e i Pirenei e non arrivi quella della Cina o dell'India, tanto per parlare di chi produce acciaio. Allora, il ministro Urso, che ha partecipato al vertice di Parigi sul futuro dell'industria siderurgica, ha detto, e tra l'altro lui, l'Italia assieme al francese Marc Ferracci è co-presidente di questo vertice, ha detto: bisogna tutelare la siderurgia europea dalla concorrenza sleale, e come facciamo a creare un'industria della difesa se non abbiamo abbastanza acciaio da produrre?
L'Italia è avanti sulla strada della piena decarbonizzazione. Nel campo siderurgico noi abbiamo 35 siti, 34 a tecnologia green. La nostra produzione è per l'80% già green. Vogliamo però che ci siano le condizioni perché chi produce con la tecnologia green, coi forni elettrici, nella nostra Unione Europea, sia tutelato rispetto alla concorrenza sleale. Nella piena convinzione che l'Europa possa vincere questa sfida, se riscopre davvero una sua politica che punti all'autonomia strategica europea, perché senza acciaio non c'è industria, senza acciaio non c'è l'auto, senza acciaio non c'è il settore delle ferrovie, delle costruzioni, senza acciaio soprattutto non c'è l'industria della difesa.
Ha detto un'altra cosa Urso, io sono d'accordissimo su questo, bisognerebbe impedire l'esportazione dall'Europa di, dei rottami ferrosi, perché se vogliamo fare l'economia circolare è inutile poi vendere rottami ferrosi fuori, teniamoci, lì è proprio economia circolare, sono rottami ferrosi già prodotti che noi grazie all'intelligenza italiana negli anni del dopoguerra sappiamo come trasformare in acciaio con il forno elettrico, bisognerebbe almeno tutelarsi. E poi sull'Ilva di Taranto ha detto il ministro, con la nuova proprietà in 3-4 anni avremo il più grande sito green per la produzione di acciaio in Europa, però ho visto che ieri lo stesso ministro ha detto stiamo valutando il possibile ingresso di Invitalia come azionista di minoranza, quindi tornerebbe dentro un po' il capitale pubblico in Ilva. Allora, questa sera c'è un pre-Consiglio dei Ministri sulle bollette, visto che parlavamo anche di energia, domani il Consiglio dei Ministri va al decreto bollette, il DDL e il disegno di legge sul nucleare. Segnalo solo un'ultima cosa, che nulla c'entra con l'energia, c'entra col carnevale. È una pura coincidenza, ma i prezzi delle uova e del burro durante il periodo di carnevale hanno fatto più 25% prezzi all'ingrosso rispetto all'anno scorso. Farina stabile, burro più 48%. C'è il tema dell'influenza aviaria che ha colpito nel 2024, nei mesi recenti, molti allevamenti in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Però temo che non sia solo l'influenza aviaria. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora parliamo adesso di Stellantis e anche i rischi che vede Stellantis sui dazi. Una parte dei marchi Chrysler ce l'ha già in America, però non è che dei dazi americani. Gli annunci sulla 500 ibrida e un ragionamento molto importante che ho letto del collega Cianflone sul Sole 24 Ore. 349-238-6666 per sms e whatsapp. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy. Dunque, la buona notizia è che a Mirafiori sono partiti i lavori per attrezzare la carrozzeria per produrre la 500 ibrida e non solo quella elettrica. L'elettrica continuerà a essere prodotta a marzo e poi sospende ad aprile e riprende a maggio. La brutta notizia è quella che ricordavamo ieri. Meno 16% le immatricolazioni di Stellantis nel 2024 in Europa, crolla l'utile, meno 70%, meno 17% i ricavi. E qui vengo nel ringraziare il collega che ho già evocato del Sole 24 Ore, Mario Cianflone. Buonasera Mario.
Buonasera, ciao a tutti.
Vengo alla tua analisi sui, perché noi diciamo Stellantis, in realtà bisogna guardare poi i modelli e i marchi. Chi è che è andato peggio nei vari marchi di Stellantis, Mario?
Allora, in termini assoluti sono andati sicuramente bene Maserati, non è andata bene Alfa Romeo, non è andata bene Lancia, non sono andati bene tanti marchi che sono anche in una transizione di prodotti tra generazioni nuove e generazioni vecchie. Non ci dimentichiamo che Stellantis ha 4 anni e un mese, quindi sta rinnovando completamente le architetture e le piattaforme. Citavi la storia della 500 ibrida basata sulla versione solo elettrica, ma nella migliore delle ipotesi sono 100.000 pezzi per una macchina che arriverà con l'ibrida a 12 volte e il cambio automatico. Non è una cosa che cambia il mercato, cambierà il mercato probabilmente gli altri modelli di Fiat, di Citroën, il boom di Fiat in Sud America o tutti i modelli attesi anche fatti in Italia, Jeep, Alfa Romeo, con un piano che se il mercato li accoglierà potrebbero spingere Stellantis. Nel pezzo che citavo parlavamo anche di una cosa che aveva detto anche spesso De Meo: il prodotto nell'automotive fa quasi tutto, cioè avere prodotto vuol dire mettersi nel ciclo positivo. Probabilmente Stellantis l'anno prossimo, un rinnovo di gamma di tutti i marchi potrebbe essere un ciclo positivo, ma ci sono dei marchi che probabilmente io non ci scommetterei che possano sopravvivere.
Quali sono?
Allora, Maserati deve fare sicuramente grosse riflessioni e capire cosa può succedere. DS ha brand francese, adesso arriva a
modello Citroen, Romano. Diciamo, per capirci.
No, sono DS, sono ormai in una decisione forse criticabile. DS è diventato da anni un brand a parte, ma non ha mai sondato a numeri omeopatici. Lancia un piano di sviluppo imponente, ma la nuova Y non sta funzionando come dovrebbe. Quindi questi sono dei marchi molto, molto a rischio.
Senti Mario, com'è andata la parte americana del gruppo Stellantis, quindi Chrysler, soprattutto Jeep, sappiamo che viene prodotta anche in Italia, quindi non è... Però te lo chiedo anche alla luce dei dazi che metteranno gli Stati Uniti.
Allora, non bene, perché alcuni linee di prodotto come i pick-up Ram, che sono sempre stati gli avversari del veicolo, non chiamiamolo autovettore, più venduto negli Stati Uniti che il Ford F-150, sono in fase di rinnovo, non sono andati così bene. Jeep, anche lì, cambio di piattaforme, cambio di modelli, i vecchi modelli sono rimasti fermi. Quindi è un momento di... normale nell'automotive avere cicli positivi di modelli nuovi, gamme nuove, ma nella tempesta attuale, con la transizione energetica, con la pressione cinese, sicuramente non era il momento migliore per avere delle complessità e anche un pizzico di sfortuna.
Allora, una curiosità mia, perché è meglio dire veicolo e non autovettura?
Perché un pick up col telaio allongheroni che sfiora i 5,5 metri,
sì, ho capito.
Non è da noi non è una macchina, è un commerciale.
È un commerciale.
Per fare consegne.
È una borata poi. Beh, non devo dirlo. Comunque, dai. Invece, i dazi. Allora, due possibilità per far capire a tutti, Mario. Uno può dire, beh, ma noi avendo dentro già un marchio americano, per quello che riguarda il prodotto americano, non siamo come la Volkswagen che è a Messico, noi già produciamo in America, quindi l'impatto potrebbe essere molto basso.
Potrebbe essere non così elevato come per altri brand, ma c'è tutta la questione anche dei macro componenti che arrivano da fuori. Per cui l'industria dell'auto è talmente interdipendente, e l'abbiamo visto quando è scoppiata la guerra in Ucraina, sono stati messi tutti in ginocchio dai cavi costruiti in Ucraina.
Sì, certo.
Cioè, poca roba, quindi se ci sono dei problemi di extra costo o di macro parti che costa di più importare, ovviamente poi ci saranno dei problemi. Delle ricadute ci sono, anche perché molte volte arrivano motori interi, plance intere.
Sì. Allora Mario, un'ultima domanda per te, che poi mi introduce il prossimo ospite, perché delle volte qualcuno mi scrive, ma lei è contro l'elettrico? Io non sono contro l'elettrico, l'ho detto mille volte, ho detto che però... se vogliamo essere seri, devi anche fare delle valutazioni su quanto ci metti. Io non ho visto nessuno, diciamo così, studio di fattibilità su quanto costano le auto elettriche, quanto ci metterai a fornire le infrastrutture delle colonnine, di quanta energia elettrica avrai bisogno e via, e come sarà prodotta questa energia elettrica, perché se viene prodotta col gas non ha senso l'intero ragionamento. Tu hai scritto un articolo che mi è molto piaciuto, ma chi se ne frega se piace a me, su un particolare che però non è un particolare, quando poi, perché l'auto elettrica non è che ti obbliga il medico a comprarla, il mercato sta respingendo l'auto elettrica, sta comprando molto più ibride, tant'è che anche la Commissione Europea ha detto beh, forse potremmo far entrare le ibride le plug-in di ultima generazione dentro anche dopo il 2035. Tu hai scritto un articolo che si intitola, un'analisi, non si può scherzare sull'autonomia dell'auto elettrica, perché?
Perché il problema dell'autonomia c'è anche con la termica, però con l'auto elettrica diventa un elemento chiave della scelta. Io compro una vettura elettrica, sì è vero, mi piace il design, la dotazione eccetera, ma mediamente in subordine rispetto al parametro dell'autonomia. L'autonomia diventa l'elemento cardine di scelta, per cui compro una macchina che promette 500 km e ne fa 300, per colpa mia, per colpa del costruttore, del traffico, della congiuntura stradale, non riesco a usarla. Compro una macchina termica che mi promette 500 km e al limite salute, consumo un po' di più, vado più spesso, mi costa di più, ma non mi pregiudica il ciclo d'utilizzo.
Cioè tu dici, siccome ci sono tanti distributori di carburante, se io scopro che l'auto in realtà quei 500 km li faceva solo in sesta e ai 60 all'ora, vabbè, andrò una volta in più al distributore. Con l'auto elettrica, avendo meno possibilità di rifornirmi, sono più ho tempi molto più lunghi anche e sono molto più preoccupato di questo?
Sì, probabilmente sì, sono molto più preoccupati. Tra l'altro sull'auto elettrica c'è anche molta disinformazione, molta paura di quella che chiamano la range anxiety. In realtà l'auto elettrica, se uno ha una vita ordinata e si sa gestire, è sicuramente il migliore dei mondi possibili. Se uno abita in città, non ha il box, una vita complicata, lavorativa, personale, eccetera, ha un oggetto che deve gestire. Noi vogliamo oggetti come gli smartphone, sì, che ci semplificano
la
vita.
Ti faccio un'ultima domanda, perché poi devo introdurre il prossimo ospite. A me è successo di usare un'auto elettrica di piccolissima, diciamo, cilindrata, non posso fare nome e modello, quest'estate, e ho notato una differenza enorme tra l'autonomia che poteva darti, non so, 60 km, e poi come crollava questa autonomia, scendeva improvvisamente a 20, e mi ha dato una grandissima incertezza. Perché lo dico? Perché con l'auto a quattro tempi, sarà che ci abbiamo fatto l'abitudine, tu sai che se l'auto dice 60 km autonomia, più o meno, a meno che tu non ti metta a andare al massimo dei giri, quei 60 km li fai. Allora, probabilmente sbagliavo io anche a guidarla, la guidavo con un quattro tempi, ma è una cosa che ti torna?
Succede, soprattutto se la vettura è nuova, si sta adeguando la batteria, si sta adeguando il software allo stile di guida e quindi alla interpretazione di quanti chilometri mancano, quindi è sicuramente un problema, ma è irrisolvibile, è probabilmente culturale. È chiaro che con un'auto elettrica, se uno arriva a mi mancano 60 km e la batteria si esaurisce, mi agito molto di più che non con un turbo diesel o un ibrido plug-in, inevitabilmente.
Sì, ma ti agiti, ripeto, guardate, non ce l'ho con l'auto elettrica, ti agiti per due motivi. Uno, perché hai magari meno colonnine, ma nel caso mio non era questo il motivo, perché non posso dire dov'ero, ma ti agiti di più perché sai benissimo che che devi stare più tempo per caricarla. Andava bene, eravamo quasi a un'ora, allora è ovvio che se io sono in spostamento e penso di arrivare in un posto alle 6 e devo calcolare che ci arrivo alle 7, è un po' diverso che dire cavolo, mi è finita la benzina, il gasolio, mi fermo al distributore, 3 minuti, 4 minuti e lo riempio. Grazie a Mario Cianflone del Sole 24 Ore. How does it feel? ne vorrei parlare perché qualcuno dice lei non ospita mai. Ho ricevuto una mail molto dettagliata di chi è il referente per la nautica elettrica in Italia, cioè per la Sonautica italiana. Michele Solari, buonasera.
Buonasera.
Chiaramente con lei non vorrei parlare di nautica elettrica, poi ne parleremo, c'è anche il Salone Nautico di Venezia dove saremo anche quest'anno ospiti. E qual è il suo tema sul, diciamo, sui nostri timori o resistenze dei consumatori sull'auto elettrica? Adesso parlavamo dell'autonomia, per esempio.
Sì, ho ascoltato con molto interesse. Io, come le ho scritto, secondo me l'errore che si fa è considerare l'auto elettrica, o quantomeno lo sviluppo dell'auto elettrica, come una condizione ambientale e non come una innovazione tecnologica. Perché se si parte dal presupposto che quello a cui stiamo assistendo è un'innovazione tecnologica, allora cambiamo anche la visione, nel senso che è un approccio, stiamo arrivando passo passo verso quello che sarà, secondo me, la propulsione del futuro, cioè la propulsione elettrica. E quindi in questa fase dobbiamo, tra virgolette, anche attendere questi passaggi e attendere che si arrivi poi a un adeguamento rispetto a quello che è il motore endotermico. Lei ha fatto l'esempio suo, no? Dell'ansia da autonomia, e anche un'ansia da prestazione, nel senso posso andare così veloce, non posso andare così veloce, devo andare più piano, la colonnina è occupata, non è occupata, però lei è abituata anche col suo smartphone, cioè quando a un certo punto il suo smartphone, quando incomincia a avere meno carica, lei lo usa meno. Cioè noi il motore elettrico, noi ce l'abbiamo nella lavatrice, si dice l'affidabilità del motore elettrico, la vostra lavatrice, la vostra lavapiatti, quante volte avete cambiato il motore?
Devo dire, guarda, adesso la riprendo dopo il GR24. No, io non ho mai letto critiche sull'affidabilità, ho letto critiche sui costi, chiaramente, e poi sulla parte di infrastrutturazione. Qualcuno mi scrive: guarda, che io abito in Olanda, non ho nessun problema, le colonnine ci sono. Ci mancherebbe. Volevo però sentire il suo punto di vista, perché se ho ben capito dice: guarda che è anche un atteggiamento di testa, e può essere, e me lo ribadisce dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Vorrei concludere l'intervista con Michele Solari, che lavora per Assonautica Italiana come referente della nautica elettrica, però mi aveva scritto una mail dicendo: guardi che è solo un problema di tempo. Sì, intanto Solari, il tempo in economia non è una variabile indipendente, è una variabile fondamentale in finanza come in economia, però se ho ben capito il suo ragionamento, lei dice ormai il progresso, stavamo parlando della ricarica, dopo i tempi di ricarica e l'autonomia, dopo l'analisi fatta da Mario Cianflone, che sono una delle cose, leggo anche i vostri messaggi al 349-238-6666, una delle cose che preoccupa di più in assoluto. C'è chi mi scrive: ok, un conto è girare in Olanda o in una zona molto antropizzata, altra cosa è essere in Sardegna o diciamo in aree molto poco antropizzate. Quindi lei dice che cosa, Solari, per concludere? Dobbiamo avere un po' di pazienza, ma il processo è irreversibile, arriveremo a autonomie che adesso non possiamo, autonomie e tempi di ricarica che adesso sembrano impossibili?
Sì e no, nel senso che sulle autonomie lo sviluppo delle batterie è notevole, lo vediamo nell'automotive, ma lo vedo anche io nella nautica elettrica per le barche elettriche. Ma l'altro, secondo me, errore che si commette, come nella navigazione, anche nell'andare per strada, è pensare che passiamo da un distributore a benzina, diesel, a un distributore di energia. No, cambia completamente l'aspetto. A Brescia stanno già sperimentando colonnine di ricarica lenta, dove io, i miei tempi morti, perché noi facciamo sempre un ragionamento come se l'auto lo usassimo tutto il giorno. Non è così, la stragrande maggioranza delle persone usa l'auto poco durante il giorno, e spesso l'auto è stanziale. In quel momento lì io devo ricaricare, ma non è necessario ricaricare velocemente. e ci vogliono essere sistemi intelligenti per cui io distribuisco l'energia in funzione del livello di carica dell'auto. Ma ci sono già i lampioni, possono essere delle fonti dove io posso ricaricare, cioè quando vado a fare la spesa, quando vado al cinema, quando vado al lavoro, cambia la mentalità, non è più arrivo al 20% e faccio la carica, dove posso ricarico. E ripeto, secondo
un po'
me,
come il telefonino, che uno non aspetta di solito mai di arrivare al 5%, ma quando può ricarica. Senta, in questo però, al momento attuale, nel salutarla, se io le dicessi che l'auto elettrica ha un senso per com'è l'infrastrutturazione, com'è, insomma, la situazione per chi usa l'auto per gli spostamenti in città, dove tu fai di solito mediamente, vedevo una media dai 30 ai 40 km massimo al giorno, e invece ha più problemi sugli spostamenti lunghi, lei sarebbe d'accordo o no?
No, non sono d'accordo, sì, in parte sì, dico che quando sarà completata l'infrastrutturazione delle ricariche veloci sulle autostrade, perché in questo momento non è completa, per cui c'è una responsabilità, quando ci sarà quello, allora sì, saremo agevolati. In questo momento forse per alcune tratte non c'è, allora è più problematico, però non è un problema in questo caso di auto elettrica, ma di infrastrutturazione sulla rete autostradale, dove lì ci deve essere la ricarica veloce, perché non posso aspettare 8 ore all'autogrill, ecco.
Vabbè, questo anche perché le 8 ore mie creano una coda di tutti gli altri, quello che io continuo a dire. Comunque noi restiamo sul tema, non tanto per l'auto elettrica, non auto elettrica, quanto per i dazi. Su cui prima Mario Cianfrone, perché si fosse perso l'approfondimento, diceva Stellantis non rischia così tanto come altri gruppi, perché è vero che c'è il marchio Chrysler lì, però attenzione alla componentistica, perché invece poi se la componentistica ti arriva da fuori e arriva da fuori, e beh, se hai un dazio del 25%, questo poi incide sul costo finale dell'auto. In realtà noi non abbiamo ancora capito dove verranno applicati questi dazi. Allora, presidente Lucio Miranda, presidente di Export USA, quindi lei come lavoro, diciamo, aiuta le aziende italiane a esportare negli Stati Uniti. Buonasera.
Buonasera a lei.
Senta, lei ha capito intanto su cosa saranno questi dazi del 25%?
Allora,
la risposta mi sembra chiara.
Esatto, perché allora i dazi, per quanto riguarda Cina, Messico e Canada, è molto chiaro: 25% più 10 già applicato, più 10 da applicare sulla Cina. Va bene, quindi su questo è chiaro. Quello che non è chiaro sono le date, perché prima si parlava del 2 aprile, adesso c'è stato un Twitter notturno che dice il 4 marzo, quindi anche lì non è chiaro. Invece per quanto riguarda l'Europa non è chiaro né il cosa, né il come, né il quando, perché è stata così una cosa di dettaglio buttata lì durante una conferenza stampa, dicendo applicheremo dei dazi sull'Europa, su molte cose, vedrete e quant'altro. Quindi
allora, due domande per lei.
Forse non lo sa bene ancora lui.
Si figuri noi. Allora, due domande per lei, due note prima. Intanto è intervenuto di nuovo il presidente Confindustria Rossini, che già ieri aveva definito un'ora buia quella sui dazi da USA, dagli Stati Uniti c'è un attacco all'Unione Europea e qui si rischia la tenuta economica e sociale di molti stati dell'Unione e dell'Unione stessa. Oggi Orsini è tornato sul tema e ha detto in una nota: i dazi sono una preoccupazione innegabile, è saltato un paradigma, l'Europa deve mettere al centro la competitività del sistema industriale, l'Europa e l'Unione Europea deve avere coraggio, l'Europa mette al centro impresa e lavoro. Il ministro Tajani ha detto sui dazi tuteleremo i nostri interessi e le imprese, il ministro Urso ha detto l'Italia è preoccupata, bisogna evitare l'escalation, ma qua bisogna evitare l'escalation, mica l'abbiamo creata noi. Allora, due cose. La prima, c'è chi dice ma guardate che i dazi potrebbero avere minore effetto del previsto, perché se tu li metti su un farmaco che produciamo in Italia, 10 miliardi l'export l'anno scorso della farmaceutica negli Stati Uniti. Beh, se io di quel farmaco ho bisogno, magari non è il Coldazio che non lo compro, oppure se andiamo su tutta la parte di agri-food, dice, alimentare italiana, è di fascia medio-alta, quindi magari un costo un po' più alto non va. Se tu vuoi prendere un prodotto originale italiano, già sei disponibile a pagare di più. Che cosa ne pensa Miranda?
Sì, sono totalmente d'accordo, è un discorso di elasticità della domanda al prezzo, quello che l'Italia fa, ma da sempre. L'Italia non è mai stato un paese che poteva competere sul prezzo, noi competiamo sul valore aggiunto, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche, e quindi riferisco tutta la parte dei macchinari. Se tu compri un macchinario che ti costa più 10%, perché sono arrivati i dazi, però ti permette un risparmio di costi di manutenzione e di riparazioni e un aumento della produttività del 50%, ho capito che il prezzo è andato su del 10, però tu comunque sei ancora avanti del 40 e quindi va bene così. E i nostri macchinari, le nostre tecnologie sono così. Il parmigiano, quando cominciamo a dire che sul parmigiano non furono mai messi dazi, perché i dazi che furono messi il 18 ottobre del 2019, sì, sono andati in vigore, ma in realtà poi è arrivato il Covid a sparigliare tutto quanto. Ad ogni modo, quando misero i dazi, il prezzo sul mercato andò del parmigiano, che a $40 andò a $45 al chilo. Se a me piace il parmigiano, mi compro il parmigiano. Sì, sicuramente un po' sarà calato, ma non è stata una cosa da fallimento. E poi c'è anche da dire che se i dazi vengono messi su tutta l'Europa, la Cina a maggior ragione, la Corea e il Giappone, insomma, non è che siamo noi svantaggiati rispetto ad altri paesi, è una situazione in cui ci troviamo, comune per tutti. Va valutato quanto è elastica la domanda al prezzo, ma per come è fatto il sistema produttivo italiano, per quello che esportiamo noi, dovremmo essere un pochino più al riparo in termini di appunto elasticità della domanda al prezzo.
Un'ultima domanda, secondo lei è pensabile, visto l'importanza che hanno gli Stati Uniti come mercato di sbocco, sono il secondo mercato, il primo extraeuropeo, è pensabile riindirizzare parte di questo export? Perché io temo che se poi piace il vino italiano, il parmigiano, oppure la componentistica o la farmaceutica, non è che tu puoi convincere i brasiliani o gli indiani a bersi quel vino, a comprarsi quei farmaci.
Beh, se ho capito bene la domanda è se si riesce a reindirizzare le correnti di export verso un altro mercato.
Sì, sì.
Ok. Sì, certo, questo è sempre possibile. C'è da prendere alcune osservazioni, però, che mi vengono subito in mente è che reindirizzare l'export prende tempo. Non è un'operazione che va fatta pianificata. Okay.
Ma lei ha notato nei suoi clienti che sono aumentate le esportazioni in questi mesi in attesa dei dazi e hanno fatto magazzino in America?
Ma certamente, ma molto anche. Ma stiamo parlando dei prodotti di consumo, ovviamente, non è che mi compro 10 presse in più perché stanno arrivando.
No, vabbè, chiaro, però la pressa industriale la compro quando ne ho bisogno. Ma sui prodotti tipo vino, agroalimentare, tessile,
sì, sicuramente, certo, come no. Infatti i dati del 24, adesso sono disponibili i dati dell'ultimo trimestre, così se andiamo a guardarli vediamo un aumento dell'export che fa sorridere tutti, erano tutti contenti, però in realtà è quello che chiamano in termini tecnici il front loading, cioè io acquisto, l'importatore importa in previsione di un aumento dei dazi, quindi faccio le scorte adesso, così poi certo. Il dazio
mi segnala un ascoltatore che è un californiano, perché abbiamo anche ascoltatori che ascoltano o in podcast o appunto in streaming. Dice in California il parmigiano è a $55 al chilo, può essere, non ho un raffronto immediato, ma quello, il ragionamento che veniva fatto da Lucio Miranda è va bene se anche aumentasse, diciamo, e arrivasse a 60, se tu sei disponibile a spendere $55 al chilo probabilmente non rinunci al parmigiano per 5 no. dollari in più, che è la speranza che abbiamo noi sulla parte di fascia medio-alta, che chiaramente non vale per il mondo dell'automotive, non vale per il mondo della meccanica, però quello che dice Miranda, attenzione, i dazi ne hanno messi anche agli altri, quindi staremo a vedere, che vedo molte stime, ho visto anche la Coldiretti dire un danno possibile per il settore italiano di 2 miliardi, ma io non ho visto nessun dazio ancora sugli alimentari, vedremo. Poi c'è a livello teorico l'ipotesi avanzata dall'Unione Europea che dice, beh, potrebbero anche essere messi su alcuni paesi e non su altri. Sì, attenzione, ripeto quello che ho detto all'inizio, se la scelta è politica allora potresti dire che se Trump è più amico di Giorgia Meloni non li mette a noi, ma se la scelta è economica, i due paesi che da soli fanno l'80% dell'avanzo commerciale verso gli Stati Uniti sono Germania 86 miliardi, Italia 42 miliardi, la Francia è in pareggio, la Spagna è in deficit, quindi importa più di quello che esporta, e così gli altri. Quindi se i dazi dovessero essere messi per controbilanciare questo, ahimè, Germania e Italia sono in prima fila. Grazie anche a Lucio Miranda, presidente di Export USA, traffico e poi l'ira non del pelle di Achille, l'ira funesta del presidente della regione Lombardia, Fontana, incavolato nero per la classifica del ministero sulla qualità della sanità in Lombardia.
Focus Economia.
Questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Ripeto, fortunatamente poi un organismo internazionale ha smentito la fondatezza di questi dati. Sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, perché sono stati ricoverati dei bambini, perché quei bambini, abbiamo stabilito se il bambino è stato ricoverato perché aveva un attacco d'appendicite, è stato ricoverato perché aveva un'altra patologia o la patologia insorta insieme all'attacco, sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate, quindi va bene così, cioè, l'importante è che mi guarda se è il migliore ospedale d'Italia e che nei primi 10 ce ne siano altri 5, e che se anche scendiamo vedo anche il mio grande ospedale di Varese che è comunque 15esimo nella graduatoria, 15 o 16 nella graduatoria.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.
Allora, si è arrabbiato non poco, ha usato anche una parolaccia, ma questo glielo facciamo passare, il presidente della regione Lombardia Fontana. Che cosa è successo? Che nella classifica stilata dal ministero, il primo posto, cioè, devi avere 60 punti su 100 per essere a sufficienza. E sopra i 60 punti ci sono varie regioni, Sardegna, Lazio, vado in ordine dal basso, Sardegna, Lazio, Puglia, Campania, Molise, Lombardia undicesima a 76 punti, molto distante dalle prime che sono Veneto, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, a Trento, e ha contestato i criteri utilizzati. Ora, siccome l'anticipazione l'aveva data Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore, Marzio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, su cosa si basa questa classifica? Poi Schillaci ha risposto, ma guardate che noi, Fontana, inopportuno, noi non diamo classifica, raccogliamo indicatori e dati, li elaboriamo e poi lì esce il punteggio.
Esatto, esatto. No, tra l'altro va aggiunto pure che i dati sono condivisi con le regioni, perché queste che noi ribattezziamo pagelle, perché appunto, come dicevi te, punteggio da 0 a 100, sopra i 60 è la sufficienza, la 60 è la sufficienza che si deve raggiungere per non essere inadempienti sui LEA, i livelli essenziali di assistenza, che sono le cure che l'SSN deve garantire ai cittadini. Ecco, su tre aree, quello dell'ospedale, quella della prevenzione e quella distrettuale, cioè la medicina territoriale, i punteggi variano da regione a regione, e la Lombardia, tutto sommato, sull'ospedale e la prevenzione si comporta abbastanza bene, non sta più nelle primissime posizioni, va molto male, insomma male, va a metà classifica nella cosiddetta medicina territoriale. Ecco, i criteri,
cosa vuol dire medicina territoriale?
La medicina territoriale è quella sanità più vicina ai cittadini, tipo le cure domiciliari, le cure a casa.
Allora,
oppure
su
le
questo
cure
non, dire, non ce l'ho con Fontana, però non posso neanche dimenticare, perché l'ho sempre io, le bili che ho preso gli attacchi di bile che ho avuto durante la gestione Covid della regione Lombardia.
Esatto.
Ok, esatto. Allora adesso non è inutile
la sanità territoriale.
Guardate, due regioni sempre a guida leghista, quindi non posso dire, non la metto in politica. Lombardia e Veneto hanno avuto gestione del Covid completamente diverso, non solo come numero di casi, ma anche come numero di aperture. I miei amici in Veneto hanno fatto un'altra pandemia, erano spesso gialli e arancioni. In Lombardia eravamo sempre rossi, se qualcuno si ricorda cosa vuol dire, bar chiusi, ristoranti chiusi, così. Poi abbiamo anche scoperto che avevano sbagliato in mettere i dati, quindi siamo rimasti rossi più a lungo del dovuto. Infatti non capivo come mai ogni volta che andavo in Veneto e riuscivano a farsi l'aperitivo, riuscivano ad andare a pranzo, i bar chiudevano alle 6, da noi no, il deserto. Quindi, caro Presidente Fontana, per carità, non fa piacere a nessuno, ma che sulla medicina territoriale la Lombardia si abbassa, ce ne siamo accorti col Covid. Scusami Marzio, ti ho interrotto.
Sì, sì, no, esatto. E, tra l'altro, ecco, quello che risponde il Ministero della Salute è che questi dati, questa valutazione si fa ogni anno da diversi anni, sono dati condivisi con le regioni, un flusso di dati che arrivano proprio dalle regioni. E vengono, diciamo, questo report che noi abbiamo anticipato, diciamo, il giorno prima che venisse pubblicato dal Ministero, viene approvato da questo comitato LEA, dove dentro ci sono i rappresentanti del Ministero del MEF, della Salute, del MEF e delle regioni. Tra l'altro i dati erano stati inviati alle regioni e quindi avevano tutto il tempo di cambiarlo. Diciamo che a Fontana è andato storto il fatto di non vedere la Lombardia nelle primissime posizioni, perché mettendo tutti insieme i punteggi, diciamo, Veneto, Toscana, Trento ed Emilia sono quelle che si comportano meglio, ma insomma
la Lombardia non ha insufficienze. A scuola si direbbe, se quello devi prendere 6 per essere, ha preso 7,5, certo il Veneto ha preso 9,5 come la Toscana, come il Piemonte, come l'Emilia Romagna, la Liguria ha preso 8,5, capito? Il Lazio ha preso dal 6 al 7, 68 punti, quindi insomma c'è chi ha anche messo peggio. È ovvio che il Presidente della Regione Veneto, Zaia, dice noi siamo per il Ministero la prima regione come qualità della sanità, però insomma... allora cosa dovrebbe dire il Lazio, no?
Esatto, no, poi tra l'altro appunto diciamo questa valutazione serve per dare appunto per verificare se qualcuno è inadempiente, perché tra l'altro i fondi premiali del Fondo Sanitario Nazionale sono pochi, veramente briciole, vengono distribuiti anche in base a quanto si è virtuosi o non virtuosi nell'erogare i LEA, nell'erogare queste cure a tutti gli italiani, e ci sono 8 regioni che sono insufficienti, tra l'altro anche al nord, per esempio. È vero che è piccola, nessuno ci pensa, ma la Valle d'Aosta
ha preso 3,5 nella classifica generale distrettuale, comunque all'ultimo posto nella parte ospedaliera, è bassa anche la Valle d'Aosta, insomma, onestamente, anche, se fossi per te la Valle d'Aosta
anche la sanità territoriale, esatto, certo. C'è anche Bolzano, poi ovviamente c'è il sud, c'è
allora
la Calabria,
mettiamola così, Marzio, nel ringraziarti anche perché tu hai tirato fuori la notizia per primo. In Lombardia c'è un po', lo dico da non lombardo ma da chi è ospite della Lombardia da tanti anni, c'è un po' la sensazione che quando non sei primo rosichi, delle volte non sei il primo, invece che rosicare e noi ricordiamo bene, ripeto, cosa è successo in Veneto e cosa è successo in Lombardia, allora forse è il caso di rielaborare il modello di sanità lombardo guardando a quello che ha fatto il Veneto, così adesso Fontana non ci vede più, e andando forse sulla parte che è risultata a suo tempo più debole, che era proprio la parte che anche il Ministero certifica, la medicina del territorio, la vicinanza territoriale. Con questo ringrazio Marzio Bartoloni, do appuntamento a tutti voi a domani, dove torna anche la classifica.